Le 18 e un minuto, ciao ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafiarro, un saluto. E benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, l'appuntamento quotidiano con la redazione fino alle 19, come sempre la cronaca dei fatti che stanno segnando questa giornata, venerdì 31 ottobre. Tante notizie, tutte importanti, anche se molto diverse oggi. Ve le racconteremo. In primo piano però c'è il Venezuela. In questi minuti i media americani scrivono che sarebbe imminente un attacco americano alle basi dei Narcos in Venezuela. Non è ancora chiaro quando ci sarà e dove esattamente, ma la notizia rischia prevedibilmente di innalzare alle stelle ancora di più la tensione con il regime di Nicolas Maduro. Ne parleremo, anche se poi qualche minuto fa Trump ha smentito, al momento non sta valutando nessun raid all'interno del territorio venezuelano. Parleremo di questo, come parleremo ancora di giustizia il giorno dopo l'approvazione della riforma costituzionale nel nome di Berlusconi. C'è ancora un gran dibattito sullo scontro tra governo e giudici ed è ufficialmente partita la campagna per il referendum. Tra poco avremo il piacere di ospitare il costituzionalista Enrico Grosso, presidente del neonato Comitato per il No. Parleremo poi anche di Gaza. Con noi ci sarà Cecilia Strada, europarlamentare, appena rientrata dalla Cisgiordania, una regione sempre sotto attacco da parte dei coloni israeliani. Ci racconterà quello che ha potuto vedere con i suoi occhi. Poi ci occuperemo anche di questa novità nel mondo della pornografia online. Tra qualche giorno sarà obbligatorio dimostrare di essere maggiorenni per navigare sui siti per adulti. Non sarà dunque più possibile l'autocertificazione. È una stretta che si spiega però, come potete immaginare, per ragioni educative, pedagogiche e dunque di attenzione rispetto ai minori, e ce le faremo spiegare. Ma oggi, venerdì 31 ottobre, il fatto del giorno è certamente questo qui. I cori fascisti e gli inni al duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, intonati da giovani militanti, ripresi in un video che sta innescando forti polemiche, anche perché il video risale al 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, occasione in cui si teneva proprio una festa nella sede parmigiana del partito. Feroci polemiche, reazioni giustamente indignate da parte della politica e della città Parma, che è medaglia d'oro della resistenza. Noi allora in apertura proprio lì andiamo a Parma con Giovanna Pavesi, giornalista della Gazzetta di Parma, che saluto. Ciao Giovanna, benvenuta.
Ciao, buonasera, grazie.
Ecco, perché a Parma è in corso proprio in questi minuti un presidio di fronte alla sede di Fratelli d'Italia. Tu sei proprio lì, che cosa sta succedendo, come sta reagendo la città?
Sì, io sono qui in Borgo del Parmigianino, che è il borgo appunto che ospita la sede cittadina di Fratelli d'Italia. A dire la verità, davanti alla loro sede sono disposte soltanto le forze dell'ordine e un piccolo gruppo, il presidio, che si è dato appuntamento alle 18, è in questo momento fermo all'inizio del borgo. Insomma, ci sono alcuni partecipanti, alcuni molto giovani, proprio a... insomma, una sorta di forma di protesta rispetto a quanto è circolato nelle ultime ore.
Ecco, ma c'è anche polizia, leggevamo, no? C'è un cordone di polizia che sta proteggendo la sede di Fratelli d'Italia, è così, no?
Esatto, è così, confermo. Infatti l'appuntamento era proprio di fronte alla sede, ma in questo momento appunto c'è soltanto la polizia. Questa mattina, insomma, come avete sicuramente appreso, sono circolati alcuni video che riprendevano questi cori dentro e fuori la sede del partito di Fratelli d'Italia, che ha preso le distanze, ma è evidente, chiaro, che il gruppo di ragazzi che inneggiava al Duce si trovava esattamente davanti alla sede del partito e alcuni anche all'interno, appunto.
Ecco, come sta reagendo la città anche dal presidio a cui tu stai partecipando, in base alle persone che vedi? C'è stata forte indignazione, grande reazione da parte di una città medaglia d'oro della resistenza? Riesci a cogliere il senso della città oggi?
La città non è soltanto appunto medaglia d'oro al valore, ma è anche la città delle barricate, e ogni volta appunto che si profila una situazione di questo genere, non è appunto la prima volta che accade, la città si muove, si mobilita e con forza risponde. In questo momento i partecipanti non sono moltissimi, bisognerà capire appunto se sarà loro concesso soprattutto di avvicinarsi e rispetto magari anche alle indicazioni forse che qualche forza politica potrebbe aver dato, per esempio di non prestare il fianco a polemiche, non comunque creare una situazione di tensione, è possibile che magari non tutti abbiano risposto a questo appello, però c'è stato e soprattutto anche online c'è stata grande indignazione. Sicuramente avrete letto le dichiarazioni del sindaco Michele Guerra, che appunto racconta di una città con valori che sono assolutamente alternativi e contrapposti a questa, a quanto accaduto, a quanto si è visto. I giovani democratici, che sono stati tra coloro che hanno diffuso questo video, hanno parlato di, insomma, di canzoni fasciste intonate e inaccettabili, che rivelano una verità sulla quale loro dicono avevamo pochi dubbi. La Procura di Parma intanto ha aperto un fascicolo su questo caso, anche se in questo momento, lo ha confermato anche il procuratore Alfonso Davino, si è ancora in una fase esplorativa, cioè sulla base delle notizie apprese sulla stampa, e bisognerà verificare intanto se il fatto, appunto le dinamiche, accertarne le dinamiche. In questo momento non c'è ipotesi di reato.
Sì, abbiamo preso anche noi dalle agenzie questi aspetti giudiziari. Tornando invece ai militanti di Fratelli d'Italia, innanzitutto ti chiedo, Giovanna, se hai notizie che siano lì dentro la sede, in qualche modo a protezione del loro luogo di ritrovo, e chi sono questi militanti, se sono dentro la politica cittadina?
Sì, qualcuno nella sede c'è, ovviamente i militanti di Fratelli d'Italia in generale, c'è un esponente molto noto della città, che è un consigliere comunale che nel 2022 corse anche alla carica di sindaco, che è Priamo Bocchi. Questa mattina però non è stato lui a diffondere un commento, una dichiarazione, ma Federico De Belvis, che è il coordinatore provinciale, che sottolineando insomma la volontà di prendere le distanze, ha ricordato che il partito appunto ha già commissariato questo gruppo di giovani, ha anche sottolineato il fatto di non voler prendere lezioni dalla sinistra. E a proposito della domanda che mi facevi,
sì,
si parla spesso di ragazzi giovani, in effetti anche dai video, dalle immagini avrete potuto osservare che sono appunto ragazzi sui 20 anni. E a questo proposito è intervenuta anche la segretaria della CGIL, la segretaria generale della CGIL, che si chiama Lisa Gattini, che ha detto che bisogna smetterla di derubricare questi fatti a mero folklore o una ragazzata, perché hanno insomma un fondo completamente diverso.
Certo, anche perché insomma, come tu ci stai raccontando, questi militanti non è che sono outsider, sono insomma dentro alla politica di Fratelli d'Italia in città, non vengono certamente da fuori del partito, sono proprio dentro alla vita politica di questo partito dentro Parma, no?
Certo, è il gruppo parmigiano di Gioventù Nazionale, non si tratta di, per farti un esempio, di gruppi per esempio afferenti a Casa Pound, insomma si trovavano dentro e fuori la sede del partito. Poi quello che deciderà appunto il partito rispetto a questo commissariamento lo vedremo, però ovviamente non erano persone che si trovavano lì per caso, ecco.
Eh sì, militanti conosciuti sicuramente in città. Giovanna Pavesi, grazie. Aspetta, però, prima di lasciarti andare, soltanto una tua sensazione, visto che c'è la polizia, ci sono alcuni militanti di Fratelli d'Italia nella sede, c'è questo presidio fuori, il clima qual è? Senti, hai sentore di insomma un clima che potrebbe anche vedere un'escalation?
Per il momento sembrerebbe di no, anche perché appunto il gruppo, il presidio che ha raggiunto Borgo del Parmigianino è piuttosto eterogeneo. Dicevo, sono alcuni ragazzi giovani, ma ci sono anche persone adulte, famiglie, quindi è difficile immaginarsi una situazione di un'escalation. Diciamo che appunto il luogo è certamente in questo momento quantomeno protetto dalle forze dell'ordine.
Perfetto.
Che non sappiamo se appunto si potrà passare, ecco. Noi siamo passati, però non so se hanno intenzione di fare un corteo e se sarà concesso.
Chiarissimo, grazie mille Giovanna Pavesi per essere stata con noi, buon lavoro. Giovanna Pavesi,
grazie a voi.
Giornalista della Gazzetta di Parma. E così dunque sta rispondendo la città, c'è però ancora molto da dire sul clima in cui ormai questi episodi si susseguono, non è la prima volta, come vi abbiamo raccontato spesso, che assistiamo a qualcosa del genere. Forse c'entra, anzi senza forse direi, un certo atteggiamento ambiguo di chi sta in questo momento al governo, che sdogana poi evidentemente degli atteggiamenti come quelli di Parma a cui abbiamo assistito. Di questo parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata. Ma adesso gli altri fatti all'orizzonte di questa giornata. All'orizzonte c'è soprattutto il Venezuela, come vi dicevo per diverse ore oggi. Alcuni giornali americani hanno dato come imminente un attacco americano alle basi dei Narcos dentro al territorio venezuelano, un attacco diretto su terra, quindi almeno sembra così, non verso le navi in navigazione nei Caraibi o nell'Atlantico come gli attacchi raid a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Dunque un salto di qualità che di certo potrebbe segnare un'escalation con il regime di Nicolas Maduro. La notizia però di pochi minuti fa è che Trump avrebbe smentito tutto. Non sto valutando attacchi all'interno del Venezuela, così avrebbe detto. Saluto Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera. Benvenuto Guido, ciao.
Buonasera a voi.
Allora, innanzitutto, la notizia di questi possibili attacchi, che cosa direbbero questi piani di cui parla il Wall Street Journal, perché è stato quello il giornale che per primo ha anticipato la notizia?
Possiamo dire che non rappresentano una sorpresa, è un passo in più verso, diciamo, l'assalto possibile da parte degli Stati Uniti al regime di Maduro. Cioè, è da settimane che gli americani conducono dei raid contro le imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico, però lo schieramento americano nella zona è tale che fa pensare invece a un'azione più profonda, magari col lancio di missili cruise contro i covi, i nascondigli dei Narcos, ma anche, qui un po', diciamo, l'aspetto nuovo di queste ore, contro caserme, basi militari del Venezuela. Trump ha negato, ma noi sappiamo sempre che le affermazioni di Trump, queste volanti così, no, di dichiarazioni strappate da un giornalista ad un altro, vanno sempre prese con molta prudenza, con molta cautela.
Eh sì, insomma, ci ha abituato il personaggio a repentini capovolgimenti e dunque non può essere del tutto esclusa dalle opzioni anche la possibilità di un attacco imminente. Ma che cartello è questo? Quel cartello della droga è questo che Trump ha come obiettivo? Si chiama Soles. Perché gli Stati Uniti sostengono sia legato al regime di Maduro?
Allora, qui entriamo in un campo molto, molto fumoso, molto ambiguo. Allora, in Venezuela essenzialmente è da sempre è una, diciamo, un punto di partenza, di transito di droga, cocaina. La vicinanza con Trinidad e Tobago fa sì che la droga viene portata a Trinidad e poi prosegue verso nord, oppure fa viaggi molto più lunghi. Quindi c'è questa presenza dei narcos come c'è in tanti paesi. Nel caso specifico abbiamo poi due grandi organizzazioni. Una è Trendaragua, che è un'organizzazione nata qualche anno fa e che si è espansa un po' in Sud America e anche negli Stati Uniti. E quindi il cartello dei Soles. E dov'è il punto? Che Trump sostiene che questo cartello è collegato al regime di Maduro e che Maduro appoggia, protegge questo cartello. Allora, alcuni esperti mettono in discussione l'esistenza di questo cartello, che ovviamente non significa che non ci siano i traffici di droga. Basta andare in rete e ogni giorno ci sono foto di aerei intercettati, di cariche. Quindi, però qui è una questione più politica. Allora, il concentramento di forze viene spiegato ormai ampiamente di americane nei Caraibi è quello di dare sì un colpo ai narcos, ma forse innescare un meccanismo che porti al rovesciamento di Maduro, un colpo di Stato, una ribellione di militari. questo un po' poi alla fine sembra essere il vero obiettivo.
Eh sì, sembra essere proprio questo l'obiettivo, avallato anche da quella notizia, no, che abbiamo commentato nei giorni scorsi, secondo cui Trump stesso, anzi, aveva detto di aver autorizzato la CIA a intervenire dentro il paese venezuelano.
Ma certamente, allora, se non, questa crisi non è che arriva così all'improvviso, no? Ne abbiamo parlato qui con voi, ma insomma è evidente cosa è accaduto. Una volta eletto presidente, Trump, oltre a scompaginare un po' il gioco dell'alleanza in Occidente e sull'Ucraina, ha però indicato due cose molto nette e chiare. Sono due obiettivi dove non ha mai cambiato idea, bisogna essere chiari. Il primo è la difesa del confine sud, e abbiamo visto che con una mobilitazione massiccia militare, una vera militarizzazione più ampia di quella che c'era sul confine sud, l'immigrazione clandestina, quella che viene dal Messico per capirci, si è ridotta drasticamente. Questo è il primo passo. Il secondo passo è quello di ampliare la lotta ai cartelli della droga sudamericani, paragonandoli, equiparandoli a organizzazioni terroristiche, e alcuni di questi cartelli sono stati inseriti nella lista dei terroristi. Questo perché l'ho fatto? L'ho fatto per dare maggiore possibilità al Pentagono, alla CIA di intervenire e di agire, ma l'ho fatto anche per ragioni estremamente elettorali. Allora, a noi queste notizie, la storia della guerra alla droga, insomma, è vista non con scetticismo, ma insomma il traffico di droga ci sono da sempre, quindi non li puoi sconfiggere con l'arma militare. Ma per un elettore MAGA, elettore di Trump, diciamo che la legge e ordine, la lotta ai cattivi sul confine e nei Caraibi funziona.
Certo, certo, esatto, c'è anche quell'aspetto di politica interna. Ultima cosa che ti chiediamo, Guido, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre: Maduro ha chiesto oggi a Putin di aiutarlo contro gli Stati Uniti, l'ONU ha condannato i raid americani contro le navi. Di fronte a che scenario siamo? Se gli Stati Uniti dovessero attaccare davvero all'interno del territorio, sarebbe un'altra violazione del diritto internazionale, e allora ti chiedo, si aprirebbe un conflitto vero e proprio?
Diciamo che Venezuela non ha le risorse per sostenere un conflitto, ma purtroppo sappiamo da quanto è accaduto in questi anni, proprio dall'Ucraina, dove tu puoi iniziare un conflitto in un modo e non sai poi come finisce. Quindi ci sono dei rischi, certamente Maduro ha chiesto aiuto alla Russia, ma la Russia in questa fase non so bene cosa possa fare concretamente, è un teatro molto lontano, distante. Certo. Ci sono notizie che sono arrivati degli aerei con carichi di armi. Maduro ha sottolineato che il fatto di avere migliaia di missili antiaerei russi, e quindi può opporsi agli attacchi nemici, ma insomma ci sarebbe magari forse una reazione diplomatica. Noi vediamo che anche in questa fase, oltre agli atti concreti, c'è una guerra di propaganda fortissima. Faccio un riferimento non collegato, ma che fa capire questo continuo riferimento alle super armi da parte di Putin, no? Le armi nucleari, il super missile, il super siluro. Insomma, siamo in una dinamica dialettica, che però poi ha delle componenti militari, quindi bisogna essere molto cauti, no? Perché insomma, basta poco per allargare il conflitto.
E scenari imprevedibili, di certo. Grazie Guido Olimpio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera. E alle 18:19 minuti cambiamo argomento, torniamo sul grande tema di questi ultimi giorni, no? Anche per i toni incendiari che sono stati usati dalla maggioranza. Torniamo dunque sulla giustizia, il giorno dopo l'approvazione della riforma costituzionale nel nome di Silvio Berlusconi. C'è ancora un gran dibattito, ovviamente, soprattutto sullo scontro tra governo e giudici, ed è ufficialmente oggi partita la campagna per il referendum, una campagna che si preannuncia serratissima. Si è capito ormai che al di là del tema tecnico sulla separazione delle carriere, la vittoria o la sconfitta a questo referendum potrebbero segnare seriamente il percorso politico di uno schieramento o dell'altro. E noi abbiamo il piacere oggi di avere con noi Enrico Grosso, docente di diritto costituzionale a Torino, avvocato, presidente del Neocomitato per il No al referendum. Saluto e ringrazio. Salve, professore.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, professore, faccio una prima domanda, insomma, impropria, difficile, me ne scuso, ma come si vince questo referendum adesso?
Secondo me si vince spiegando con parole chiare, semplici, ma non mistificatorie, qual è la vera posta in palio. Io sono sicuro che i cittadini sono pronti ad ascoltare e a capire.
Cioè, nel concreto, nella pratica, come la si spiega una riforma così tecnica in modo chiaro?
Beh, innanzitutto bisogna spiegare bene ai cittadini che la posta in palio non è, come viene presentata, la separazione delle carriere. La vera posta in palio è la minaccia al principio dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione, cioè della magistratura, dalla politica. E questo è un cardine fondamentale dello Stato di diritto che ci siamo conquistati in secoli di civilizzazione costituzionale e che non è il caso di perdere per un capriccio politico momentaneo. Ecco, questa insomma, mi sembrerebbe la sintesi più appropriata. Quindi bisogna spiegare molto bene ai cittadini che quello che si vuole fare in realtà è affievolire le garanzie dell'indipendenza della magistratura. Separazione delle carriere ha poco a che fare davvero con questa riforma costituzionale.
Sì, ha ragione, questo ormai l'abbiamo capito chiaramente. Questa riforma è il primo passo per un obiettivo politico che forse arriverà più in là, cioè sotto mettere o assoggettare in qualche modo il potere giudiziario al potere politico, al potere esecutivo del governo di turno. Però le chiedo, professore, è un tema questo che scalda il cuore dei cittadini, secondo lei? Anche visto allora, quello che è il rapporto che c'è tra la cittadinanza e la giustizia al giorno d'oggi.
Io credo che ai cittadini si possa spiegare e i cittadini possano capire che i problemi della giustizia che esistono e che nessuno nega non sono minimamente affrontati da questa riforma. Tutti i problemi che ogni cittadino ha quotidianamente, per esempio il creditore che non riesce ad ottenere soddisfazione del suo credito, il piccolo imprenditore che non riesce ad ottenere credito bancario perché ha un processo in corso che non riesce a chiudersi, tutte queste cose non sono minimamente oggetto della riforma, che non tocca in alcun modo i veri problemi della giustizia intesi come problemi dei cittadini. Questa cosa, mi permetto di dire, peraltro l'ha riconosciuta lo stesso ministro Nordio, il quale a specifica domanda ha ammesso che questa riforma non ha niente a che fare con l'organizzazione dei processi.
Secondo lei, professore, rispetto insomma a un'altra epoca in cui alcuni giudici erano diventati anche paladini del popolo, della cittadinanza. Oggi il rapporto è, come dicevamo, molto diverso e dunque è possibile in qualche modo riuscire a cambiare anche quella percezione che c'è oggi nei confronti della magistratura?
Io su questo ho una diagnosi abbastanza spietata, cioè la percezione è anche il frutto di una sistematica delegittimazione che negli ultimi anni è stata alimentata e che è molto delegittimazione della giustizia, del sistema giustizia, e che in definitiva mira a privare i cittadini della fiducia nella giustizia come strumento, no, di un pezzo dell'organizzazione della società. Quando il cittadino smette di avere fiducia nelle decisioni giudiziarie, lei capisce che il sistema crolla, perché il cittadino deve essere convinto che al di là che egli condivida o non condivida nel merito la singola decisione, quella decisione, in quanto assunta da un giudice imparziale, professionalmente preparato, comunque è la decisione da rispettare. Ecco, io non la condivido nel merito, ma alla fine la rispetto e rispetto il sistema. Non è colpa dei giudici, è colpa della delegittimazione sistematica che negli ultimi tempi è continuata ed è stata alimentata. Penso alla retorica che si è fatta ad esempio sul caso Garlasco. Lei si immagini se il caso Garlasco abbia qualcosa a che fare anche solo lontanamente con i temi di questa riforma. A riforma approvata, di casi Garlasco ce ne sarebbero stati altri 300 uguali e identici, perché la riforma non tocca nulla dei problemi che possono avere suscitato dei casi giudiziari di quel tipo.
Assolutamente, è quella delegittimazione, soprattutto da parte della politica, l'abbiamo vista chiaramente con questo esecutivo al governo. E allora le faccio questa domanda, professore, visto che lei oggi ha detto siamo pronti al confronto anche con Meloni, ma come ci si confronta con uno schieramento politico se i toni sono quelli che abbiamo sentito ad esempio contro i giudici contabili, gli ultimi in ordine di tempo attaccati, la Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto?
Qui c'è un, lei ha ragione, c'è un grosso problema culturale, cioè evidentemente da parte di qualcuno non si accetta l'idea che lo Stato di diritto è uno Stato che limita il potere e lo strumento della limitazione del potere è l'esistenza di un corpo giudiziario, di più corpi giudiziari autonomi e indipendenti. Il controllo di legalità è un aspetto fondamentale dello Stato di diritto. E questo significa anche, mi lasci essere forte, che la democrazia nello Stato di diritto costituzionale è limitata. I rappresentanti del popolo non possono fare tutto quello che vogliono solo perché sono stati votati.
Però da quell'altra parte non l'accettano questo chiaro principio di diritto costituzionale non è contemplato. E dunque come ci si confronta con loro?
Noi continueremo incrollabilmente a sostenere queste tesi, continueremo incrollabilmente a ricordare ai cittadini che lo Stato di diritto è una cosa seria, cercheremo di trovare interlocutori disponibili ad ascoltarci. Il confronto ovviamente è sempre da noi auspicato, dopodiché per confrontarci bisogna essere in due. Noi qua ci siamo, qua stiamo e restiamo e non ci muoviamo di un millimetro.
Chiarissimo, professore, chissà se batteranno un colpo dall'altra parte. Le chiedo invece ultima cosa prima.
Mi permetto di dire, scusi se la interrompo, che se il buongiorno si vede dal mattino, questa riforma costituzionale è la riforma in assoluto delle molte che ci sono state in cui meno è stato consentito il confronto anche soltanto con le opposizioni. È stata approvata in fretta e furia con due rapide letture nei due rami del Parlamento, non sono stati accettati neanche un emendamento, pochissimi sono stati discussi, non si è voluto in alcun modo accettare un confronto serio. Io spero che almeno davanti ai cittadini siano costretti a portare avanti degli argomenti siano in grado di ribattere in maniera credibile agli argomenti, ai molti argomenti che noi abbiamo e che metteremo in campo.
Professore, siamo alla fine, abbiamo proprio pochissimi secondi, quindi le chiedo di essere brevissimo perché sono curioso se tra le opposizioni c'è già stata un'interlocuzione con il Comitato per il No e soprattutto tra tutte le opposizioni?
Dunque, noi abbiamo fatto una scelta che è quella di fare la nostra campagna referendaria sui nostri temi. È giusto che anche le opposizioni politiche organizzino i loro strumenti di campagna referendaria. Crediamo profondamente della necessità che sia mantenuta un'autonomia tra le due strade. Probabilmente anche il linguaggio della politica è necessariamente diverso dal linguaggio che potremmo adottare noi. Questo è bene, è fecondo, perché manifesta un pluralismo delle idee e delle impostazioni, e credo che alla fine l'intervento congiunto di diverse sensibilità e modalità di pensiero non potrà che fare bene alla campagna.
La ringraziamo e buon lavoro, soprattutto buona campagna, professore.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito.
Enrico Grosso, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, avvocato, ma soprattutto adesso presidente del Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Le notizie del giornale radio e poi di nuovo qui all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:34 minuti. Di nuovo in onda con l'Orizzonte, seconda mezz'ora, seconda parte per vedere i principali fatti che stanno segnando questa giornata. La cronaca con la redazione, dalla redazione oggi mi ha raggiunto Virginia Platini. Ciao Virginia.
Ciao Mattia, ciao gli ascoltatori.
Per parlare di Gaza, ovviamente rimane una delle notizie insomma che restano nelle nostre pagine, sempre in primo piano praticamente da giorni, non può essere altrimenti. Oggi ci sono varie notizie, nello specifico su Gaza. Israele ha restituito 30 corpi in cambio, 30 detenuti palestinesi in cambio dei corpi, due corpi ricevuti ieri, che sono sempre al Nasser. Non ci sono informazioni particolari su di loro, ma in tutti gli altri casi insomma si rilevano segni di tortura, esecuzioni non identificabili. Continuano poi i raid nonostante il cessate il fuoco, dunque che sulla carta c'è ancora, ma nella pratica poi non viene rispettato da tempo. Anche questo lo raccontiamo. Ci sono stati degli attacchi su Khan Yunis nelle scorse ore, però la notizia principale, quella che sentirete anche nel GR delle 19.30 con te Virginia, riguarda un'avvocata militare generale. Di chi si tratta?
Si tratta di Yifat Tomer Yerushalmi, che è la legale più alta in grado dell'esercito israeliano, che si è dimessa oggi perché ha ammesso di aver autorizzato la diffusione ai media nell'estate scorsa del video che mostra un pestaggio e un abuso sessuale di un detenuto Hasde Teiman da parte di 5 guardie carcerarie dell'esercito. Ora, l'estrema destra l'accusa di aver diffamato i soldati e di averli messi a rischio diffondendo un video di appunto delle torture, degli abusi che i soldati effettuano sui prigionieri palestinesi e poi avviando anche un'indagine su questi abusi. Quello che è successo in realtà è che chiaramente lei appunto ha diffuso questo video, lo ha ammesso, poi però ha anche insabbiato le indagini per la ricerca della talpa, quindi un reato è plausibile che l'abbia commesso realmente. Chiaramente questa è una buona notizia per la parte più estremista del governo, in particolare il ministro Katz, che dovrà nominare chi diventerà il nuovo legale dell'esercito, ha detto che la sostituirà con qualcuno che abbia, a differenza sua, come priorità la sicurezza dei soldati.
Eh sì, sicuramente una delle notizie in primo piano in questa giornata che arriva da Israele. Invece dalla Cisgiordania che notizie ci sono? Sappiamo è un'altra grande, è la regione sotto i riflettori in questo momento, perché insomma si teme un'offensiva politica e non soltanto politica, anche come annessione da parte di Israele, è sempre stata rivendicata. Trump ha frenato al momento le mire israeliane, però la nostra attenzione rimane sempre lì anche in questo momento. Che cosa ci dici?
Sì, in Cisgiordania è la stagione della raccolta delle olive. Come sappiamo, in questa stagione si moltiplicano gli attacchi dei coloni sugli agricoltori palestinesi che vanno nei propri oliveti a raccogliere le proprie olive, e in questi giorni e anche in queste ore ci sono stati aggressioni ai raccoglitori da parte dei coloni, anche in alcuni casi supportati dall'esercito, arresti, furti di olive. In particolare un paio di giorni fa sono state arrestate due donne ebree americane che si trovavano, come fanno diversi occidentali, in Cisgiordania per supportare la raccolta delle olive. C'è questa pratica di attivismo del porsi come persona occidentale insieme ai palestinesi nella raccolta delle olive, sperando di fare da deterrente.
E chi è appena rientrata dalla Cisgiordania è Cecilia Strada, europarlamentare, attivista per i diritti umani, soprattutto nel Mediterraneo, che insomma ringraziamo per essere con noi. È una delle voci che più apprezziamo e ospitiamo sempre volentieri qui a Radio Popolare. Benvenuta Cecilia.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, che cosa ha potuto vedere dal suo viaggio in Cisgiordania?
Beh, parlavate di annessione. L'annessione è già una realtà. Molte delle persone che abbiamo incontrato in questi giorni non erano particolarmente turbati dal voto del Parlamento israeliano, la Knesset, che ha votato per procedere all'annessione della Cisgiordania, perché dicono l'annessione già di fatto è realtà e lo fanno tutti i giorni. Negli ultimi 2 anni di genocidio a Gaza sono aumentati i furti delle terre. E ero nella comunità di Michmas vicino a Ramallah, dove ho visto esattamente il modello è: c'è un insediamento, creiamo degli avamposti circondando le zone dove vivono i palestinesi che vengono sottoposti a ogni tipo di violenza. Questa è una comunità che vive di pastorizia, gli hanno tolto le terre per il pascolo, hanno rubato il bestiame, hanno ucciso le pecore, sabato scorso hanno bruciato 12 case di queste comunità hanno dovuto mandare via le donne e i bambini. 12 case che peraltro, parentesi, ho visto i cartelli, erano state finanziate le case, le latrine, i pannelli solari anche dalla comunità internazionale, anche dalla cooperazione italiana, anche dall'Unione Europea. Sono arrivati col trattore, hanno per dissodare la terra, tirare fuori i tubi che portano l'acqua e tagliarli. Ecco, questo è il livello di violenza, proprio privare, l'intenzione di privare le persone dei mezzi necessari alla loro sopravvivenza quando non basta usare la violenza, usare le armi, usare i bastoni, usare
Cecilia,
il
è una
terrore.
prassi che, insomma, tu hai potuto constatare, si è intensificata dopo il piano Trump o ha vissuto, insomma, una fase diversa dal tuo punto di vista?
No, è una prassi che prosegue. Prosegue imperterrita e prosegue e proseguirà perché è diciamo, è sponsorizzata dallo Stato questa cosa. Non sono i coloni violenti che hanno delle iniziative tutte loro, è una cosa nel pieno appoggio e complicità dell'esercito israeliano, del governo israeliano. Infatti, condanne per qualunque tipo di atti di violenza, compreso fino all'omicidio da parte dei coloni, hanno ricevuto zero condanne. Per
Ecco.
cui è in questo clima di impunità in Cisgiordania, così come a Gaza, che si ripropongono giorno dopo giorno gli stessi massacri.
Un altro tema importante è quello dei detenuti e della detenzione che sappiamo Israele usa anche in modo arbitrario contro i palestinesi. Lei ha avuto modo di incontrare persone che hanno vissuto la prigionia in Israele o famiglie di persone detenute?
Abbiamo incontrato organizzazioni che si occupano dei diritti dei detenuti, o meglio dei non diritti. Dei detenuti, dei prigionieri. Per inciso, qualche mese fa in Parlamento avevo organizzato un evento su questi temi e un professore dell'Università inglese di diritto internazionale mi ha corretto perché mi ha detto: guarda che quando tu trattieni e privi della libertà qualcuno prelevandolo da un territorio sul quale non hai autorità, quello non è un arresto, quello tecnicamente è un rapimento. Le condizioni, beh, ragazzi, forse abbiamo visto in tanti le foto dei corpi dei prigionieri palestinesi che Israele ha restituito come parte dell'accordo di pace e sono arrivati con le corde al collo e ammanettati e pieni di segni di tortura. E chiudo dicendo che l'altro giorno in una classe vicino a Ramallah di UNRWA, dove le bambine del campo profughi studiano e cosa vuoi fare da grande? La dottoressa, l'avvocata, la chef, e quella che voleva fare l'avvocata, poi ci ha tenuto a dire voglio fare l'avvocata perché mio fratello, da quando gli israeliani l'hanno arrestato, nessuno ha più saputo niente di lui.
Cecilia, tutto questo tu lo racconterai domenica al Teatro Elfo Puccini, una giornata, un appuntamento che si titola Dalla parte giusta della storia. Di che si tratta?
Di parlare di quello che è successo e di quello che succede, di parlare di Gaza con Gennaro Giudetti, che è un operatore dell'ONU che ha passato l'ultimo anno a Gaza e che adesso non ha visto rinnovare il permesso di entrare in Israele perché ha raccontato troppo l'errore che ha visto. Parleremo di Cisgiordania, ne parleremo con Pablo Trincia e avremo testimonianze da parte di attivisti israeliani e palestinesi e di Luisa Morgantini, che è una grande le
Conosciamo
ascoltatrici, gli
bene.
ascoltatori di Radio Popolare hanno nel cuore.
Grazie Cecilia Strada. Allora, questo appuntamento domenica 2 novembre al Teatro Elfo Puccini dalle 11 alle 13 c'è ancora modo di, insomma, partecipare.
No, i posti sono tutti
Ah.
esauriti in realtà ed è un altro segno del fatto che dobbiamo parlarne. Questo è veramente il momento, ragazzi, quello che ci hanno chiesto tutte e tutti in Palestina è non allentate la pressione sui governi e sulle istituzioni perché non possiamo permettere che nessuno si rilassi davanti a un genocidio al rallentatore che continua. E l'altra cosa, e mi fa piacere dirla a voi di Radio Popolare, l'altra cosa che tutte e tutti in Palestina ci hanno detto è grazie. People of Italy, non possono che dire cose negative sulla complicità di governi occidentali, ma tutti ci hanno tenuto a dire quando sapevano che ero italiana, grazie alla gente d'Italia.
E grazie a te Cecilia Strada per essere stata con noi. Alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
A te e grazie a Virginia Platini. Ultimo giorno di Virginia Platini, concludi il tuo stage oggi. Ti ringraziamo per il lavoro che hai fatto anche qui all'Orizzonte, parte mia di Luigi Ambrosio, ovviamente, e tutta la redazione.
Grazie a voi.
Alle 18:45 minuti in punto cambiamo argomento qui all'Orizzonte per raccontarmi di una notizia che, insomma, cambierà le abitudini di qualcuno, immagino, insomma. Perché ci sarà una stretta sulla pornografia online, una stretta ovviamente che ha come obiettivo quello di tutelare i minori, chi ha meno di 18 anni e il loro accesso alla pornografia sul web, i siti per adulti, perché l'Agicom ha deciso che dal 12 novembre non sarà più possibile autocertificarsi per poter navigare su un sito pornografico, ma bisognerà dimostrare di essere maggiorenni attraverso un passaggio tecnico di doppia identificazione, insomma, legato a dei procedimenti tecnici che però garantiscono l'anonimato, però insomma sarà possibile soltanto se si è effettivamente adulti, maggiorenni, quindi con più di 18 anni. Ne parliamo con Daniele Novara, pedagogista, fondatore e direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professore.
Eccomi qua, eccomi.
La convince questo provvedimento, soprattutto nell'ottica di educazione alla sessualità dei più giovani?
E diciamo che nel momento in cui incominciamo a parlare di regolazione dei siti porno in relazione all'età, parliamo di notizie positive, di notizie che possono aprire degli spiragli. Resto sempre, devo dire, un po' perplesso quando queste decisioni vengono prese dalle autorità di controllo sulla privacy, perché in generale questi interventi finora non hanno ottenuto nulla.
Lei dice dovrebbe esserci alla base un ragionamento pedagogico, educativo e non un ragionamento semplicemente di privacy, no? Che poi muove le decisioni.
Esatto, un ragionamento anche politico, ossia cosa vogliamo fare per i nostri bambini, per i nostri ragazzi. La situazione è totalmente fuori controllo. Qualsiasi bambino o ragazzo che disponga di uno smartphone nel giro di 1, 2, massimo 3 secondi può accedere a un sito porno senza alcun filtro. Ecco, è una situazione pericolosissima, legata a un marketing diabolico, lo definirei, perché non guarda in faccia nessuno, punta al business. Pericolosissimo perché lascio immaginare a qualsiasi ascoltatore cosa voglia dire per un bambino di 10 anni improvvisamente trovarsi su un sito porno che ha caratteristiche di...
Ma perché non ci sono al momento, professore, gli strumenti per poter impedire a un minorenne di accedere a certi siti senza per forza un provvedimento del garante della privacy?
Beh, ci sono gli strumenti...
Non funzionano, insomma.
Del parental control, insomma, vi lascio immaginare l'efficacia, l'efficienza di questi strumenti. Per carità, meglio di nulla. Supplico ogni genitore di mettere tutto quello che abbiamo a disposizione per proteggere i figlioli, ma insomma la determinazione per riuscire a creare una situazione di tutela deve essere ben più drastica. Insomma, pensiamo a quello che è stato fatto sull'alcol o anche sul tabacco, insomma, dei limiti molto chiari, ma d'altra parte il problema poi sta nel manico.
Ma professore, non è una demonizzazione un po' del settore che, insomma, non è di certo il diavolo a tutti i costi, no? C'è modo e modo di fare pornografia online.
Beh, adesso su questo ne potremmo parlare in lungo e in largo. Magari lei ha delle notizie che io non ho.
Sì, c'è tutta una letteratura anche su questo.
Sì, c'è stato il capitolo delle registe femministe che hanno tentato qualcosa di diverso, insomma, un capitolo che definirlo marginale è decisamente già un complimento. Non ha bucato. Assolutamente non ha bucato l'immaginario del porno resta sempre molto meccanicistico, prestazionalistico, altro molto molto misogino, non è proprio il caso. Sì. I nostri ragazzi, specie i maschietti, abbiano quest'unica possibilità per fare educazione sessuale, perché non bisogna dimenticare che una vera normativa sull'educazione sessuale, ecco, a scuola non solo non esiste, ma è stata anche di recente cassata dal Ministero stesso, no? Introducendo una norma davvero,
certo, è questo l'aspetto, sì, lo abbiamo registrato anche noi nei giorni scorsi, la chiusura ormai evidente del governo, qualsiasi tipo di politica sull'educazione all'affettività, certo, e alla sessualità nelle scuole, è quello il pezzo che manca, poi oltre alle limitazioni alla pornografia, insomma.
E beh, bisogna sempre fare un passo indietro, un passo avanti. Il passo indietro è mettere dei limiti su questa invadenza davvero devastante sull'immaginario emotivo dei nostri ragazzi, anche delle nostre ragazze, per carità, perché poi sono loro che subiscono le conseguenze dell'educazione sessuale sui porno. Il passo avanti è fare in modo che la scuola faccia il suo lavoro, faccia il lavoro per cui noi contribuenti la paghiamo, cioè creare le condizioni perché le nuove generazioni siano in grado di vivere bene la cittadinanza, di vivere bene la propria affettività, le proprie, certo, relazioni, perché questa è la base di tutto.
Penso che abbia centrato il punto, sia questo il punto di tutto, la chiave di tutto. Grazie professore per essere stato con noi, alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Alla prossima, Daniele Novara, fondatore e direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti, noto pedagogista. Alle 18:52 minuti, ultima parte dell'Orizzonte per andare a spulciare un po' le notizie che arrivano oggi dal locale con Metro Regione, con Roberto Maggioni e soprattutto, devo dire, Roby, ciao innanzi.
Ciao Mattia.
Mi sembra che chiudiamo un po' il cerchio come abbiamo aperto questa trasmissione con i cori fascisti di Parma, giusto?
E ahimè sì, è una storia che arriva da Milano, quartiere Isola, che riguarda una scuola media, la scuola media Govone, che si trova proprio nel quartiere Isola di Milano, e una iniziativa nella quale si sarebbe dovuta cantare anche Bella Ciao, che invece la preside ha provato a, come dire, vietare con delle motivazioni non proprio edificanti. Sentiamo, al telefono con noi dovrebbe esserci già Ornella Torresani dell'ANPI sezione Isola. Buonasera Ornella.
Buonasera a tutte e a tutti, sono allora, dell'ANPI, Almo Colombo Isola.
Cosa raccontaci per bene cosa è successo appunto a Scuola Govone, che cosa avevate chiesto, ma soprattutto cosa vi è stato risposto dalla preside della scuola.
Allora, noi in occasione della inaugurazione del giardino Margherita Belotti, dettarina, che è una partigiana del nostro quartiere, abbiamo appunto inaugurato il giardino e con le istituzioni, con la presidente di municipio, e a seguire saremmo dovuti siamo andati alla scuola media Rosa Govone, dove a dicembre è stato inaugurato e realizzato un murales alla Margherita Belotti. Abbiamo portato anche i parenti della Rina Belotti, che sono venuti da Bergamo. Siamo andati davanti al murales, ma non abbiamo potuto cantare Bella Ciao. Perché? Perché la preside ha praticamente risposto alla nostra richiesta di poterlo fare, che Bella Ciao è un canto associato a specifici contesti storici e movimenti politici, che potrebbe essere interpretato come una forma di espressione ideologica, una forma di propaganda politica e non coerente con il ruolo educativo istituzionale della scuola. ci ha proposto, al posto di cantare Bella Ciao, di cantare il canto degli italiani, cioè l'inno di Mameli, adducendo quindi che Bella Ciao è un canto che sostanzialmente non va a, appunto, a valorizzare quello che è stato il post-guerra, perché Bella Ciao, sappiamo, è nata dopo, è diventata dopo il canto dei partigiani, partigiani che appartenevano a tutte le forze politiche, quindi chiaramente a fronte di una di un rifiuto di questo tipo qualche problema ce lo siamo posto. Abbiamo quindi poi mandato una lettera in cui ribadivamo proprio il concetto di Bella Ciao come, come canto che sostanzialmente si afferma in rispetto anche della Costituzione.
E la risposta qual è stata?
Allora, da parte della, della preside, ancora a seguire la nostra lettera di, diciamo, di risposta alla sua, ancora non abbiamo ricevuto risposta, però di fatto non abbiamo potuto cantare Bella Ciao. Bella Ciao perché considerata esattamente un canto di propaganda politica.
E quelle canto, cose appunto che ci hai detto, lei le ha messe per iscritto praticamente, ve l'ha scritto
le
in questa lettera?
Per iscritto, sì, perché noi abbiamo fatto la richiesta.
Quindi diciamo le ha anche ponderate, cioè non è frutto insomma di una discussione verbale dove magari si dicono alcune cose, cioè, ci ha pensato, le ha scritte.
E le ha scritte anche in maniera molto tecnica, aggiungerei io quasi, insomma, una super incazzolamento.
Sì, assolutamente sì. Quindi perché? Perché la resistenza come evento storico, ok, la consideriamo, ma si tratta di un evento, cioè un evento che si è concluso, un fenomeno storico che si è concluso. E quindi, dice la, la preside, cantare Bella Ciao e quindi come canto di resistenza, se la resistenza è un fenomeno storico.
Cancelliamo anche il murales della, dedicato alla partigiana, se è un fenomeno chiuso e storico
che
finito.
Ci siamo. No? Il tema è che noi da, da tantissimi anni portiamo i ragazzi della scuola nel giro delle lapidi e si è sempre lavorato in maniera assolutamente collaborativa con questa scuola e speriamo e ci auspichiamo di poter continuare a fare questa attività fondamentale per la formazione dei, dei giovani e dei, dei ragazzi che frequentano la scuola media.
Perfetto, Ornella, grazie.
Evidentemente la memoria non è importante per qualcuno, grazie.
Facci sapere, Ornella, se si tornerà a cantare Bella Ciao a scuola, speriamo di sì.
Vi aggiorneremo sugli sviluppi e un ricordo anche del nostro Piero Scaramucci che faceva parte della nostra sezione.
Non potevamo chiudere meglio. Grazie Ornella Torresani, grazie Roberto Maggioni. Metroregione, che ora è? Mi sono dimenticato.
Dai, non far così. No, no. 19:45 dopo il GR, a dopo.
Ok, appuntamento con Metro dopo, appuntamento con Estri e Sciauchi Senussi. Adesso alle 19 in punto, poi l'Orizzonte torna dopo i notiziari alle 20 con il nostro fatto di giornata. Oggi sono i cori, i fascisti, gli inni, al Duce, nella sezione di Fratelli d'Italia di Parma. Ne parliamo anche più tardi. A dopo.